Ecco, sta registrando.
Okay.
Scusate, Salmo, commento al Salmo?
Al Salmo 103 o 102 nella versione della Vulgata.
E il commento è a cura di fratel Ernesto Dezza, dei frati minori.
Non abbiamo pensato di fornirvi il testo, però se avete il breviario lo trovate, è al mercoledì della quarta settimana nell'ufficio delle letture. Ah, ecco. Sì. Dipende dai volumi, per cui mercoledì della quarta settimana ufficio delle letture. Oppure la Bibbia, per chi ce l'ha, o può direttamente.
Stiamo già registrando,
Sì, sì, è d'altronde. Un attimino. Inizia con benedici Signore anima mia.
No, allora
sì, aspetta un attimino. Chiediamo allo Spirito del Signore che ci aiuti a entrare nella conoscenza di questo testo. È Lui l'autore della scrittura, Lui l'ha ispirato al salmista affinché traducesse in parole comprensibili a noi i gemiti inesprimibili che stanno nel cuore di Dio. E allora chiediamo la grazia di poter entrare anche noi nella comprensione spirituale di questo testo, non tanto per farne una lezione di conoscenza solo intellettuale, ma un approfondimento per la nostra vita, per ogni nostra giornata. Davvero lampada ai nostri passi sia la parola del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. L'uomo, come l'erba, sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Ecco, questo è il Salmo 103, secondo la numerazione della Bibbia ebraica, il testo masoretico, trovate invece appunto nel breviario o in altre edizioni la numerazione 102, perché sappiamo che i salmi sono 150, e nella traduzione che era stata fatta ad Alessandria d'Egitto, dall'ebraico al greco, erano stati numerati in modo differente, per cui abbiamo questa duplice numerazione a partire da un certo salmo che poi si recupera in modo che poi alla fine comunque le due versioni, quella greca e quella ebraica, coincidano a conclusione, sono per tutte e due 150. Però non entro in questi dettagli più tecnici. Il Salmo inizia, nel breviario non è scritto, ma nella Bibbia trovate al versetto 1 c'è scritto di Davide, cioè viene attribuito al re Davide. così come buona parte di questi 150 componimenti poetici, sono 73 per precisione, quelli che vengono attribuiti a lui. Ora io dico vengono attribuiti perché oggi la critica, gli esegeti ci permettono di riconoscere che questi testi sono stati composti nel corso di tanti anni, di più decenni, anzi probabilmente di secoli. E quindi è difficile riconoscere quelli che veramente possono essere stati scritti da Davide. Ciò nonostante, sicuramente Davide ebbe un ruolo importante nella formazione della coscienza biblica, della coscienza del popolo ebraico, e gli viene sicuramente riconosciuta la paternità di alcuni testi poetici. A noi poco importa alla fin fine se veramente l'abbia scritto lui di suo pugno, diciamo così, o se l'ha scritto qualcun altro a distanza di tempo e l'abbia attribuito a lui. Comunque è un salmo che nella tradizione ebraica, e quindi anche per noi che preghiamo i salmi perché sono stati la preghiera di Gesù, Gesù pregava i salmi, sono la preghiera ininterrotta della Chiesa fin dalle origini, allora è importante per noi ricondurci anche alla vicenda storica di quest'uomo che è vissuto più o meno 1000 anni prima di Cristo e quindi 3000 anni fa, riconoscendo che quello che erano i suoi sentimenti, le sue intuizioni, il suo modo di vedere la storia non sono poi così diverse dalle nostre. E questo dice che la scrittura è sempre attuale, è antica ma è sempre nuova per ciascuno di noi. E questo significa anche che, anche se questo salmo, come appunto ad esempio lo troviamo nel Salterio e quindi lo preghiamo ogni mese più o meno, ogni volta che lo preghiamo è nuovo. Ad esempio oggi, per chi di voi è già stato all'Eucarestia o ci andrete, c'è la parabola del figlio il prodigo come Vangelo. Verrebbe da dire, ah ma già la so, l'ho già sentita altre volte. No, ogni volta è nuova, dice davvero qualcosa di nuovo a ciascuno di noi, perché cambiamo noi, siamo in una situazione esistenziale differente. Io strutturerei la divisione di questo Salmo in 5 parti. Una prima parte fino all'inizio del versetto 2, cioè praticamente dove dice la seconda volta, ripete, benedici il Signore anima mia, poi una seconda parte dal versetto 2b fino al versetto 5, quindi da non dimenticare tutti i suoi benefici fino a come aquila la tua giovinezza, poi dal versetto 6 al versetto 13 una terza parte, da il Signore compie cose giuste fino a così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, una quarta parte dal versetto 14 al versetto 19 perché egli sa bene di che siamo plasmati e si conclude il suo regno domina l'universo, e gli ultimi versetti dal 20 al 22 la quinta parte. Sul breviario ho trovato una traduzione leggermente diversa probabilmente, perché era la vecchia traduzione della CEI, mentre questa è quella nuova, ma comunque ci intendiamo. Una prima parte che definisco l'invito alla lode, man mano forse per comodità lo ripetiamo e così ci soffermiamo su queste parti. Dice questa prima parte, benedici il Signore anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome, benedici il Signore anima mia. È appunto l'invito alla lode, il salmista invita alla lode. Normalmente il salmista era all'interno della comunità liturgica colui che diremmo il cantore, colui che invitava gli altri a pregare. E quindi normalmente l'invito è rivolto alla seconda persona al plurale, oppure se si comprende anche lui è un invito rivolto alla prima persona al plurale. Qui invece abbiamo questo invito curioso per cui il salmista invita se stesso alla lode, anzi ciò che sta dentro di lui, alla sua anima, dice benedici il Signore anima mia, nefesh il vocabolo ebraico, ma poi dice quanto in me. Questa traduzione italiana rende, ma fino a un certo punto, l'espressione ebraica che è, dovremmo tradurre alla lettera, tutto ciò che sta dentro, kerev. E infatti David Maria Turoldo le viscere anche, sì, ma per viscere, che poi ci torneremo, c'è Rahum, che è Raham, che esprime più propriamente i visceri. Qui è un più generico tutto ciò che sta dentro l'uomo. E infatti David Maria Turoldo traduceva questo salmo, questa espressione del salmo, uno ad uno visceri miei, ritorna all'espressione delle viscere, ma come a indicare quasi in senso anatomico, tutto ciò che sta dentro di noi. È interessante perché se lo traduciamo, se lo prendiamo in questo modo, allora ritroviamo quella solita dinamica per cui il salmista invita un coro a pregare. Qui il coro non è tanto formato da persone esterne al salmista, ma dai suoi organi interni. Il coro sono i suoi stessi organi, tutto ciò che sta dentro di lui. L'anima e potremmo dire proprio la sua carnalità, ciò che intesse la sua vita anche corporea, come se uno ad uno i suoi visceri fossero chiamati a diventare un coro che benedice il Signore, cioè dice bene del Signore, parla bene del Signore, dice la lode del Signore. Vedete in questi, anzi neanche due, sono due parti di due versetti, quindi neanche due versetti interi, per tre volte ripetuta la parola, il verbo benedire. Benedici Signore anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome, benedici Signore anima mia. Quindi l'invito a riconoscere che Dio è buono. E infatti poi dal versetto 2b al versetto 5 compreso c'è il ricordo personale, l'ho voluto definire così, cioè il salmista ci spiega, o è come se spiegasse a se stesso, a ciò che sta dentro di lui, perché Dio è buono, perché dovrebbe mettersi a lodare Dio. Il ricordo di tutto quello che è accaduto e di tutto quello che lui ha ricevuto da parte del Signore. Non dimenticare tutti i suoi benefici, egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Ecco appunto, Yahweh, il Signore, deve essere benedetto perché è stato buono con il salmista. Dimenticarsi dei benefici che abbiamo ricevuto da Dio è praticamente essere ingrati nei confronti di chi ci vuole bene. Ecco che allora la lode diventa subito un fare memoria, un ricordare appunto, non dimenticare. Che cosa è avvenuto? Che Dio ha perdonato tutte le tue colpe. Non sorvolerei troppo velocemente su questa espressione. Davvero non c'è nessuna colpa, per quanto grande possa essere, che non venga perdonata da Dio. Qui incontriamo il primo dei tre vocaboli che troveremo in questo salmo per indicare il peccato. Questo primo utilizzato, che viene tradotto in italiano con colpa, è avon. Letteralmente sarebbe una distorsione. C'è proprio l'immagine dello straccio, del canovaccio, dell'asciugamano ritorto. È il peccato, la colpa, è come una distorsione, appunto qualcosa di storto. Noi utilizziamo anche questo vocabolo dal punto di vista metaforico. Lo troviamo poi, se vorrete con calma in un altro momento, lo troviamo ad esempio in Esodo 34:7. E poi dice: guarisce tutte le tue malattie, le tue infermità. Anche qui il vocabolo ebraico takaluf indica, un aggettivo verbale che ricorda l'espressione dell'essere strappato via, la malattia o l'infermità come una condizione nella quale si è come strappati, tolti da qualcosa, oppure ci viene tolto qualcosa che ci spetta, la vita in effetti. E salva dalla fossa la tua vita. Cioè non ti fa morire, evidentemente qui è un'espressione eufemistica per non utilizzare la parola morte, insomma, ti tiene in vita. E poi dice, anche su questa espressione, più che salva dalla fossa, noi dovremmo tradurre ti libera dalla fossa, ti redime. Infatti il verbo utilizzato è gaal, che ha la stessa radice di goel, forse avrete già sentito questo vocabolo, quando leggiamo il libro di Giobbe, io so che il mio Redentore è vivo e alla fine si ergerà sulla polvere, il mio Goel è vivo. Chi era il Goel? Il Goel era il Vendicatore, il Liberatore, a seconda di come vogliamo tradurlo, cioè quella persona che si rendeva disponibile a pagare il riscatto per il proprio parente che era diventato schiavo. Si poteva diventare schiavi per debito, si poteva diventare schiavi come bottino di guerra. Allora il vendicatore era colui che riscattava l'altra persona pagando del suo. Questa immagine viene utilizzata da Giobbe e poi diventa patrimonio di tutta la cultura biblica per indicare il Signore, che è il nostro liberatore. Noi siamo stati fatti schiavi dal demonio, Dio è il nostro parente prossimo che ci libera dalla schiavitù del demonio, pagando di tasca sua. È un'immagine molto bella, perché dice soprattutto, più che la nostra schiavitù, dice il fatto che lui è il nostro parente prossimo. Nessun altro si arrogava questo diritto o comunque ci rimetteva da parte sua nel liberare un'altra persona. Per quanto potesse stargli a cuore, non era compito suo. Qui invece è compito del Signore liberarci, perché siamo suoi parenti stretti. E questa è un'immagine molto bella. Ti circonda di bontà e di misericordia. Il verbo può essere tradotto anche ti incorona, è lo stesso verbo. E mi piace tenere questa ambiguità. Nello stesso tempo Dio ci circonda, l'immagine quindi come quello di uno che ti abbraccia, di bontà e di misericordia, o ti incorona, ti mette sulla testa una corona che è fatta intrecciata, come quelle coroncine di fiori, no? È intrecciata di bontà e di misericordia, che non sono due nomi a caso, sono due caratteristiche essenziali di Dio. Lui solo è buono e lui solo è misericordioso. Quindi ti abbraccia con tutto se stesso, ed è un'immagine bella questa, o anche, altrettanto bella e significativa, pone sul tuo capo una corona fatta della sua stessa dignità, cioè ti rende uguale a lui, simile a lui, degno come lui di portare una corona di bontà e di misericordia. Egli ricolma di beni, sazia di beni la tua vecchiaia. Anche qua è interessante, il testo originale usa la parola adi, che letteralmente sarebbe ornamento, da cui, per un passaggio curioso, bocca, questa parola viene utilizzata normalmente per indicare la bocca, perché fa riferimento alla bocca degli esseri umani, ma il passaggio è stato dall'ornamento dei cavalli, delle cavalcature, alla bocca sulla quale si mettevano questi ornamenti delle cavalcature da parata, alla bocca in generale. Curiosi questi passaggi, questi significati dei vocaboli. Quindi il testo ebraico ha la parola bocca, e allora dice: egli sazia di beni la tua bocca, cioè ti riempie di cibo, ti ricolma di, insomma, non ti fa morire di fame. Nella traduzione greca è avvenuto questo curioso ulteriore slittamento, per cui noi abbiamo adesso questa espressione: sazia di beni la tua vecchiaia. Il testo italiano si basa appunto sulla versione greca e quella del Targum, che fa questo parallelismo tra vecchiaia, o meglio questa parola che non si sapeva bene che cosa volesse intendere, perché nei vari passaggi si era un po' perso il significato originario, e quello che dice dopo: rinnova come aquila la tua giovinezza. Siccome lì si parla di giovinezza, allora è sembrato di andare a senso nel tradurre vecchiaia la parte prima, per dire che da quando sei giovane a quando sei vecchio, in ogni stagione della tua vita, il Signore si prende cura di te. È proprio questa idea dell'abbondanza che viene da Dio, che si prende cura delle sue creature. Poi, dal versetto 6 al versetto 13, il ricordo personale. Abbiamo visto che il salmista fino adesso ha detto il motivo per cui è importante rendere lode al Signore, perché è stato munifico, è stato buono nei suoi confronti. Ma da qui lo sguardo si allarga ad un ringraziamento collettivo per il fatto che il Signore è intervenuto nella storia del suo popolo. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Ecco appunto, il ricordo dei benefici personali diventa come il trampolino di lancio, come il punto di partenza per una memoria collettiva, nella quale il salmista riconosce che Yahweh ha avuto la stessa misericordia, la stessa bontà nei confronti di tutto il popolo. è un Dio clemente. Ci vengono descritte alcune caratteristiche del Signore. Innanzitutto la sua misericordia. Egli è misericordioso e pietoso. Rahum vehannum. Ah no, scusate, ho sbagliato, è la terza questa. La prima caratteristica è la giustizia, infatti c'era qualcosa che non quadrava. Il Signore compie cose giuste, la prima caratteristica è la giustizia. Cose giuste, tzedakah. E difende i diritti, il diritto, mishpat, di tutti gli oppressi. Quindi un Dio che usa misericordia insieme alla giustizia. È un Dio misericordioso e giusto. Noi facciamo fatica a tenere insieme questi due concetti, ma poi ci torniamo su questa idea. Invece il salmista riconosce che Dio è nello stesso tempo misericordioso e giusto, giusto in particolare perché? Perché difende i diritti. La giustizia di Dio sta nella difesa del povero. Dio si prende cura dei poveri. La seconda caratteristica è la generosità. Generosità con la quale egli condivide la sua volontà, i suoi disegni, con il suo popolo, in particolare qui con Mosè, che è l'intermediario fra Dio e il suo popolo, perché dice: ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. E questo non è scontato. Il fatto che Dio ci abbia rivelato i suoi disegni, ci dica quali siano i suoi piani d'amore nei nostri confronti, non è scontato. Avrebbe potuto tenere per sé il suo modo di vedere le cose, i suoi progetti. Se lo ha rivelato a noi è perché è generoso, è perché vuole farci entrare all'interno dei suoi stessi progetti, dei suoi ragionamenti, del suo modo di vedere la vita. Non è un Dio quindi misterioso, come usa un'altra espressione, come si usa in un'altra espressione di un salmo, ma è un Dio che coinvolge Israele nella sua volontà d'amore. E infatti, indirettamente, così il salmista rende lode a Dio per il dono della sapienza che Dio ha elargito al suo popolo. La terza caratteristica è con la quale la misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Misericordioso e pietoso, Rahum vehannum. Rahum da Rahem, che sono appunto le viscere, cioè un Dio che si commuove, potremmo dire, perché nell'espressione italiana commuovere abbiamo l'idea di qualcosa che si muove dentro, come quando abbiamo un nodo allo stomaco perché una persona cara sta patendo una sofferenza, allora ci viene questo groppone. Lo sentono di solito, è una caratteristica ancora più sentita dalle donne, non tanto per il fatto che sia legato all'utero, perché sappiamo che questo è più un sentimento che non tanto una sensazione fisica, ma c'è nella sensibilità femminile proprio questa partecipazione al dolore altrui, molto più forte, più spiccata che non negli uomini normalmente. Ma sappiamo anche che tutti noi abbiamo una componente maschile, una componente femminile, e quindi è una caratteristica della persona umana, di colui, di colei che sa vivere in pienezza la sua umanità. Ma questa in modo eccellente è una caratteristica di Dio, che non è un Dio asettico, immobile, come dire, indifferente all'umanità, un Dio che si lascia coinvolgere dalla sorte dei suoi figli. È lento all'ira, Erek Appaim. Questa è un'espressione molto buffa, perché letteralmente vorrebbe dire dalle lunghe narici, dal naso lungo. Stessa espressione che troviamo nell'autorivelazione di Dio a Mosè sull'Oreb nel capitolo 34 dell'Esodo. Perché è lento all'ira? Perché quando noi ci arrabbiamo, spero che non accada a nessuno di voi, però a me a volte accade che mi arrabbio, mi viene da sbuffare, no? Il battito si accelera, avviene questa iperventilazione e senti la necessità di buttare fuori in modo violento l'aria. Ora Dio è così paziente che dal momento nel quale inizia ad arrabbiarsi, al momento nel quale dovrebbe dare sfogo alla sua ira, se ne è già dimenticato, perché appunto il percorso, questa è l'immagine biblica un po' buffa però che rende l'idea, il percorso dell'aria dal momento nel quale si inizia ad arrabbiare fin quando esce è lungo e quindi ha fatto in tempo già a sbollire, potremmo dire. Chiaramente sono antropomorfismi, cioè immagini dell'uomo legate a Dio per cercare di descrivere una realtà che è difficile da cogliere. L'uomo biblico non ha i concetti filosofici così come li abbiamo noi, che abbiamo ereditato dalla cultura greca. Ma per certi versi, anche se alcune immagini possono sembrare un po' buffe, sono molto più concrete, ci sono più comprensibili probabilmente. E poi è ricco di amore, o potremmo dire di grazia, grande nell'amore, perché la parola usata, chesed, significa sia amore che grazia, cioè comunque potremmo tenere insieme queste due parole, amore gratuito, cioè amore disinteressato, spassionato. Ecco, per questi motivi, proprio perché, ripetiamo, giusto, è generoso ed è misericordioso, il salmista allora ci ricorda che egli non è come gli uomini. Cioè l'espressione che usa in seguito ci ricordano il fatto che Dio, se da un lato abbiamo cercato di descriverlo secondo caratteristiche che ci appartengono per capirlo, poi però il salmista sente la necessità di dire che proprio per queste caratteristiche di eccellenza rispetto a alcune nostre caratteristiche, Dio non è come gli uomini, non è in lite per sempre innanzitutto, potremmo dire non se la lega al dito. Io adesso sto facendo un po' una lettura del testo senza soffermarmi su spunti di meditazione, ma chiaramente ognuna di queste idee può portare con sé delle riflessioni che poi ciascuno applica alla sua vita. Dio non se la lega al dito, non è in lite per sempre. Poi non rimane, e non rimane adirato in eterno, appunto. Poi non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. E infine, non usa i nostri metri di misura, versetti 11 e 12. Quanto è alto il cielo sulla terra, così la sua misericordia su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, che non si toccano mai, uno sta all'antipodo rispetto all'altro. Nei primi due casi, Dio non se la lega al dito, Dio non si vendica e non pretende la retribuzione per il torto ricevuto, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Paradossalmente sembrerebbe quasi che Dio non sia Dio, perché una delle caratteristiche di Dio, e non solo dal punto di vista filosofico, ma anche nella rivelazione biblica, è che Dio sia immutabile, il suo progetto è per sempre, la sua parola è per sempre, non cambia, non muta, e sembrerebbe venir meno anche la sua giustizia, ma come, se è giusto deve fare in modo che se è avvenuto un torto, questo torto sia ripagato, allora qualcosa non quadra. Che Dio è, d'altronde, però, un Dio che fosse sempre collerico, in lite per sempre, che ci mette sempre sotto processo. Quindi se l'eternità e il per sempre sono caratteristiche di Dio, in questo caso no. Quindi il salmista non teme di mettere in crisi anche un certo modo di pensare Dio. Dio è immutabile, è per sempre, ma non lo è la sua collera nei nostri confronti. Dio non considera i nostri comportamenti, li lascia perdere, li lascia che scorrano, appunto non se la lega al dito, i peccati e le colpe. In questo caso troviamo la seconda espressione per parlare del peccato, che è hatta, che letteralmente è mancare il bersaglio. Anche questa è un'espressione che usiamo anche noi nel riferire qualcosa che non va praticamente, e ritorna di nuovo l'espressione avon. Dio non può usare giustizia nei nostri confronti così come noi la pretendiamo dagli altri, cioè il concetto di giustizia che Dio ha è ben diverso rispetto al nostro. Noi e Dio non siamo sullo stesso piano, noi saremo sempre mancanti nei confronti di Dio, quindi se Dio pretendesse da parte nostra una retribuzione nei suoi confronti, noi ci troveremmo perennemente in una situazione di debito. E questo in effetti è quello che percepiscono le persone che non riescono a cogliere la bontà di Dio. Si sentono perennemente in colpa, perché un conto è riconoscere che abbiamo dei debiti nei confronti di Dio. Questo tutti i santi lo riconoscono, ma un conto è venire amplificare così tanto questa percezione da non riuscire a cogliere la bontà di Dio, che nonostante il fatto che tu sia sempre in debito, lui ti vuole bene e annulla il tuo debito. Quindi il salmista non sta dicendo che noi siamo alla pari di Dio, anzi proprio sta enfatizzando il fatto che Dio sia molto più santo di noi, è il tre volte santo, ma Dio non tiene in conto le tue colpe. Perché noi siamo, e qui troviamo la terza espressione, noi saremo sempre mancanti nei confronti di Dio, perché come un arco allentato manchiamo il bersaglio. Ah no, è questa qua, sì, scusate, mancare il bersaglio. Troveremo dopo la terza espressione. Yahweh, il Signore, non usa il nostro metro di misura. Ecco la terza immagine, quella che si sdoppia. C'è un'immagine verticale, il cielo sulla terra, e un'immagine orizzontale, l'Oriente e l'Occidente. Dio è l'immenso che ci sovrasta. Egli sta al di là di tutte le nostre possibilità di misurazione. In questa prima espressione, quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono, Turoldo traduceva: egli ci trascende in amore, cioè sta ben oltre le nostre capacità di amare. Ma qui non c'è solo l'idea di un Dio trascendente, appunto, che sta al di sopra, che ci sovrasta. Sì, c'è anche questa, ma il verbo usato, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono, il verbo usato sta a significare un prevalere con forza. Se non cadessimo in un'interpretazione ambigua, potremmo dire: Dio è prepotente nei nostri confronti. Il suo è un amore prepotente, cioè un amore capace di vincere tutte le nostre resistenze e di sovrastare la nostra capacità d'amore. Quindi Dio prevale con la sua forza d'amore rispetto a noi. E questa anche è un altro modo per dire quanto la sua misericordia, la sua grazia, la sua bontà riescano a annientare, appunto a prevalere rispetto alle nostre mancanze. La seconda immagine, quanto l'Oriente dista dall'Occidente, è abbastanza intuibile, insomma, sta proprio a indicare questa distanza abissale. Non si possono toccare l'Oriente e l'Occidente. Così egli allontana da noi le nostre colpe. Da un lato c'è Dio, che è il tre volte santo, il santo per eccellenza. Dall'altro ci siamo noi con le nostre colpe, con i nostri peccati. Eccolo qua, la terza espressione per parlare di peccato, pescià, che è la ribellione, la rottura di un patto. È un infrangere l'alleanza. Ecco, come l'Oriente e l'Occidente non potranno mai toccarsi, così Yahweh, in questa traduzione, dice: allontana da noi le nostre colpe. Potrebbe essere tradotto anche: si allontana dalle nostre colpe. Però, se notate, c'è una profonda differenza. Un conto è dire: Yahweh si allontana dalle nostre colpe, allora ci siamo qui, noi con le nostre colpe, e Dio che è ben lontano da noi, come l'Oriente dall'Occidente. Questo anche può essere valido, nel senso che comunque noi non saremo mai come Dio, però allargherebbe l'abisso fra noi e Lui. Qui il salmista ci dice invece propriamente, ed è buona questa traduzione: allontana da noi le nostre colpe. Allora ci siamo noi, le nostre colpe Egli le getta lontano, e a questo punto Egli si fa vicino a noi. Ha gettato così lontano le nostre colpe da averle portate agli antipodi, sono finite in Nuova Zelanda, e noi siamo qui in pace con Lui, in armonia con Lui, nonostante comunque quella distanza che resta grandissima fra la sua santità e la nostra debolezza. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Dio si rivela come tenerezza. È molto bella questa espressione. La tenerezza di un padre. Siccome qui ancora una volta viene usato il vocabolo raham, evocatore delle viscere, si tratta di un amore tenero che è nello stesso tempo, potremmo dire, padre e madre. L'espressione, se ricordo bene, venne usata per la prima volta da Giovanni Paolo I, un po' scandalizzando i cardinali di Curia, perché l'idea di un Dio madre era abbastanza innovatrice, e soprattutto in quegli anni di femminismo anche evocatrice magari di alcune teologie non proprio ortodosse. Noi possiamo parlare senza problemi di un Dio che è padre e madre, perché già abbiamo più facilmente assimilato anche questa immagine e capiamo che Dio appunto non è maschio o femmina, Dio sta al di là della distinzione che è nostra di creature, delle creature, ma per dare l'idea di un amore, di una tenerezza che è tutta coinvolgente Dio nei nostri confronti, così come chi di voi ha la fortuna di essere generatore di vita nei confronti dei propri figli può sperimentare. Sto concludendo perché vado molto più velocemente sulle seconde parti, sulle ultime parti. I versetti dal 14 al 19, che adesso non rileggo, sono più una riflessione esistenziale. Mi premeva soffermarmi di più su questa prima parte del Salmo. L'ho voluta definire così perché in effetti gli accenti che troviamo sono molto simili ad alcune espressioni che troviamo ad esempio nel Coelet. Non so se diversi di voi frequentano un po' i testi sacri, no? Quindi vanità delle vanità, tutto è vanità, l'uomo è come l'erba, anche in Isaia si ritrova l'uomo è come l'erba che al mattino germoglia, alla sera dissecca, quindi queste immagini relative alla fragilità dell'uomo, all'inconsistenza, dice appunto vanità delle vanità, la parola greca vanità sta alla radice del nome proprio Abele, Abele degli Abeli, qualcuno traduce in modo non proprio bello, perché come Abele è passato come un soffio su questa terra, ucciso subito dal suo fratello Caino, ma in fondo Abele siamo tutti noi, la nostra vita è molto limitata, molto breve, gradita a Dio ma nello stesso tempo limitata, e anche questo scombussola l'autore biblico, perché se siamo graditi a Dio com'è possibile che la nostra esistenza sia sofferenza, limite, fragilità, brevità? Ebbene, l'uomo è come l'erba, ma l'amore del Signore è da sempre, quindi il fatto che noi sperimentiamo la fragilità non significa che Dio ci punisca per qualcosa. Ma questa è la condizione dell'uomo sulla quale l'autore biblico, noi continuiamo a interrogarci senza trovare più di tanto una risposta. A me viene da dire, adesso allontanandomi dal testo di questo Salmo, d'altronde se il figlio dell'uomo, Dio fatto carne per noi, ha vissuto su questa terra poco più di 30 anni, lui per primo ha sperimentato su di sé la fragilità, la sofferenza e il limite della morte. Quindi Dio non è estraneo a questa nostra condizione. La risposta che noi cerchiamo dovremmo trovarla nel crocifisso, in Gesù Cristo. Altre risposte saranno forse tentativi razionali di dare un volto al male, ma che resta sempre qualcosa di incomprensibile, se non nella luce di Cristo. Qui il salmista, che sta molto prima dell'arrivo di Cristo, comunque intuisce il fatto che nonostante la brevità dell'uomo, Dio, per tutto quello che ha già detto, si prende cura di lui. Sa bene, Dio si ricorda che siamo polvere e ha questa giustizia e amore perenne nei confronti di coloro che lo temono, cioè nei confronti di coloro che lo riconoscono come Dio, che riconoscono che Dio è molto più grande, molto più buono, sa tenere insieme misericordia e giustizia, quello che noi invece non riusciamo a fare. E allora lo sguardo dalla miseria umana si eleva fino alla grandezza di Dio e comprendiamo allora gli ultimi versetti che da un certo punto di vista sono di nuovo l'invito alla lode, ma questa volta la lode che all'inizio era rivolta all'interno del salmista è una lode cosmica addirittura. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore voi tutte opere sue in tutti i luoghi del suo dominio. E poi a chiusura, secondo una bella inclusione di tutto il testo, benedici Signore anima mia. Di nuovo ritorna a chiedere a ciò che sta dentro di lui, di benedire il Signore, ma stavolta ha coinvolto la storia del suo popolo e addirittura tutto il cosmo, prendendo dentro questo circuito di lode anche le creature angeliche, gli angeli, le schiere, i ministri, cioè le potenze dei cieli che vengono caratterizzate soprattutto per il fatto di essere obbedienti a Dio. Ciò che caratterizza gli angeli e li contraddistingue rispetto agli uomini non è soltanto la materialità o l'immaterialità, ma è soprattutto nella mentalità biblica l'obbedienza. Gli angeli obbediscono, gli angeli che sono rimasti obbedienti a Dio, evidentemente, perché anche gli angeli hanno avuto parte di loro moto di ribellione e sono diventati demoni. ma gli angeli rimasti fedeli a Dio sono esempio per noi anche di obbedienza, così come tutte le sue creature. Benedite il Signore voi tutte opere sue in ogni luogo del suo dominio, lì dove il regno di Dio si estende, cioè ovunque. Ecco, io avrei finito la proposta di lettura di questo Salmo. Poi non so come avete pensato la giornata, adesso avete tempo...
Venere due, padre Ciro, però okay. Se ci sono domande adesso che posso
certo.
Fare...
Io mi soffermerei, cioè da questo trarrei appunto spunti, vi proporrei di trarre spunti soprattutto per un'applicazione vitale di questo Salmo. Volentieri, se ci fossero domande di chiarimento sul testo, per quello che posso, perché comunque non sono un esegeta, volentieri. Ma soprattutto è bello se possiamo cercare di riportare tutto questo alla nostra vita, considerare quanto anche nella mia vita personale il Signore sia stato misericordioso, buono, generoso, come la mia vita personale all'interno della vita del popolo di Dio, cioè pensare la mia vita all'interno del cammino di fede delle altre persone, quindi noi non siamo soli, come dire, isolati nel nostro rapporto con Dio. La nostra vita di fede si è alimentata grazie a chi ci ha trasmesso la fede e continua ad alimentarsi anche nella condivisione di fede. Quindi anche la memoria e la coscienza di essere popolo di Dio e la consapevolezza di questa grande tenerezza di Dio, di questo
Papa Francesco,
misericordia spropositata
di tenerezza di Dio.
Esatto.
C'è qualche passo della Bibbia che ci ricorda ancora meglio la tenerezza di Dio?
Ma abbiamo un'espressione molto bella in Osea, possiamo andare a prenderla, vediamo. È un'espressione legata soprattutto a questa immagine della misericordia, sta di pari passo, perché ricorda appunto le viscere con le quali Dio si coinvolge nella nostra storia. Osea.
Spessissimo Papa Francesco parla della tenerezza di Dio.
Sì. E anche qui in Osea è bello perché tiene insieme l'idea delle viscere, che quindi è un'immagine materna, con la figura del padre. Ce l'avrete in mente anche voi, forse, no? Brava, esatto, vediamolo qua. Deve essere il 3 o il 4, poi mi confondo. No, non è il 3, più avanti. E adesso mi pigli così un attimino, eh? So che è qui in Osea, ma vediamolo. Eccolo qua, no, dov'è? Intanto se c'è qualche altra domanda, intanto che trovo sto testo, arriva. Eccolo qua, l'ho trovato. È Osea capitolo 11. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quindi anche questa è un'immagine che ritorna in Israele, ma diventerà poi un'immagine con uno spessore molto più profondo da quando Gesù Cristo rivelerà Dio come papà, Abba, come padre, secondo un rapporto di intimità inaudito, perché Israele aveva questa immagine di Dio come padre, ma restava comunque un padre, nel senso di un Dio che si prende cura, ma non un rapporto di figliolanza così intima come Gesù Cristo lo rivela. Quindi, nonostante il popolo di Israele fosse abituato a parlare di Dio come di padre, quando Gesù ne parla, colgono, i suoi contemporanei colgono un accento nuovo che li scandalizza. una tenerezza, ma anche proprio una, questo appartenergli fino al punto di essere una cosa sola. E questo no, Israele non poteva ammetterlo, e infatti Dio viene, scusate, Gesù viene accusato di farsi come Dio, di essere pari a Dio, cosa che è. E quindi la cosa ironica, l'ironia sulla quale i Vangeli insistono, l'ironia tragica, ma che è quella che redime la nostra storia, sta nel fatto che Gesù viene condannato per quello che è. Quindi quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. È bellissimo. È bellissimo. Osea 11:1-4. E chiaramente tanto è commovente la tenerezza di questi versetti quanto è tragica, è sconvolgente quella dei versetti successivi, perché tanto è forte l'amore che abbiamo nei confronti di una persona, tanto più diventa cocente la delusione quando questa persona non corrisponde al nostro amore. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti. Nello stesso tempo è un ricordo della bontà che Dio aveva nei suoi confronti, un monito. In queste parole non c'è condanna, ma il monito. Se vi allearete con Assur, con il re d'Assiria, troverete il disastro. Qui bisogna contestualizzare l'oracolo del profeta, ma queste sono espressioni fra le più toccanti della tenerezza di Dio che troviamo nella scrittura, sì, in effetti.
Anche nell'immagine del figlio prodigo, il padre ha sia una mano da certo. Di una donna che una mano.
Ah, in quello di Rembrandt, sì.
Voglio dimostrare.
È vero, questa è una finezza che il pittore ha saputo rendere, sì, è vero. Sì, non ho fatto riferimento al Nuovo Testamento perché...
Quindi scusa, lo ripeto.
L'immagine del figlio prodigo, della figura del padre, è sia con una, quando abbraccia il figlio, c'è la mano maschile e la mano femminile.
Nel quadro di Rembrandt.
Sì.
Ah, non lo sapevo.
Sì, sì. Non so se l'avete in mente, se no potete poi cercarlo. C'è il figlio prodigo che è già il momento nel quale torna a casa, per cui è lì inginocchiato ai piedi del padre, il padre lo abbraccia e le due mani sono effettivamente, si vedono differenti, e c'è una mano femminile e una mano maschile. Mentre invece l'idea di tenere insieme giustizia e misericordia, in quelle icone, io purtroppo non ricordo come si chiama, è un'icona di Cristo che... come dire, abbastanza diffusa nell'ortodossia, dove qualcosa non quadra, se noi lo guardiamo ci colpisce perché i due occhi non sono uguali. Allora se copriamo un occhio piuttosto che l'altro, un occhio è più severo, bravo, ecco, non volevo dire cattivo, severo, e l'altro occhio invece è indulgente, è quasi commosso, perché Gesù Cristo, il volto umano di Dio, ci rivela questa immagine di Dio che sa tenere insieme giustizia e misericordia.
Quella icona, forse è riferimento un commento che ho letto sul film The Passion di Gibson, che fa chiudere un occhio della severità all'inizio del Dio, all'inizio della sofferenza, un colpo, quindi si chiude. Quindi chiudi l'occhio della severità, della giustizia, tieni aperto quello della bontà. Ora non ricordo se questo sia. Mm-hmm. Lo fa riaprire l'occhio della giustizia, e non si vede niente quando diciamo.
Non ci ho fatto caso,
cioè, questo è un commento che
ho letto. Ci sono solo due occhi. A me si